TFA, GAE, CDC, POF, PTOF, ATA, DSA, DSGA, BES, PAI, PIA, PEI. Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu. Perché i problemi della scuola riguardano tutti, e allora è giusto parlarne almeno qualche volta con le parole che usano tutti. Nessuna neolingua, nessun codice. Il nostro obiettivo è semplificare, ma senza dimenticare l'insegnamento di Aldo Moro che diceva: semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale.
Stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Anche la puntata di oggi la dedichiamo al decreto scuola, o meglio alla parte del decreto PNRR 2, che è un decreto più ampio che riguarda appunto le riforme del PNRR, la parte, dicevo, che riguarda la scuola di quel decreto. Oggi ne parliamo con due ospiti molto graditi e molto importanti, sono Ivana Barbacci, che è la segretaria della CISL Scuola, e Gabriele Toccafondi, che conoscete benissimo, è stato già nostro ospite, è il responsabile scuola di Italia Viva ed è un parlamentare proprio della 7ª commissione della Camera, quella appunto che si deve occupare dei temi della cultura, dell'istruzione. Come ti ho detto, questa non è la prima puntata di Prima la scuola dedicata al decreto. Potrai riascoltare, lo trovi sul sito di Radio Leopolda oppure su tutte le piattaforme di condivisione audio, la 13, la 14, la 15. Abbiamo parlato diffusamente di tutte le tematiche che ruotano attorno a questo tema, e prima ancora che fosse ufficiale la prima bozza di decreto, nella puntata numero 12 comunque abbiamo parlato più in generale del reclutamento dei docenti. Insomma, vatti a riascoltare un po' delle vecchie puntate se te le sei perse, perché ti aiuterà, immagino, a comprendere meglio il contenuto di questo. Se ancora non sai quali sono i contenuti di questo decreto, non è solo colpa tua, diciamo, nel senso che noi stiamo parlando in realtà di alcune bozze che sono circolate. È stato però approvato in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Al momento in cui abbiamo registrato questa intervista, cioè martedì pomeriggio, non c'erano ancora i testi definitivi, da qui anche alcune incertezze nei nostri interlocutori. Al più presto, immagino, forse già nel momento in cui ascoltate giovedì questa puntata, forse già il test sarà stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oppure davvero mancherà poco. Da quel momento inizia il percorso di discussione parlamentare, probabilmente in Senato. Avremo modo di tornarci. Intanto però ascoltate bene questa intervista, perché è un'intervista importante. I nostri ospiti ci dicono cose importanti su questo provvedimento. La frase più ricorrente purtroppo è occasione mancata, ma se seguite Prima la scuola sapete che è un po' anche la mia opinione, ed è un'opinione più generalizzata purtroppo su tutto il PNRR. Adesso però ci sono 2 mesi di tempo per provare a introdurre alcuni cambiamenti. L'auspicio è un po' quello con il quale ho concluso la puntata scorsa, quello che davvero le forze politiche possano trovare un'intesa per lavorare comunemente a migliorare il testo. Vi lascio le parole di Ivana Barbacci e Gabriele Toccafondi e ci risentiamo tra una ventina di minuti per i saluti. Io sono Marco Campione e anche oggi parliamo del decreto scuola. Cominciamo!
3, 2, 1, 0, all engine running.
Allora diamo il benvenuto, come preannunciato, ai nostri ascoltatori, a Ivana Barbacci, segretaria della CISL Scuola, da poco eletta. Avevamo avuto il nostro ospite Lena Gissi. Ivana è la collega di Lena che ha preso il suo posto. Congratulazioni intanto per questo nuovo incarico e grazie.
Grazie, grazie, buon pomeriggio.
E anche diamo il benvenuto anche a Gabriele Toccafondi, qui con noi, capogruppo di Italia Viva in 7ª Commissione alla Camera. Ciao Gabriele.
Grazie.
Oggi siamo qui per parlare ancora di questo decreto scuola, ne abbiamo parlato tante volte, prima la scuola, oggi proviamo a chiedere il punto di vista di due degli interlocutori principali del Ministero e del Governo nel momento in cui si emanano provvedimenti di questo tipo. Però partiamo prima da una questione di metodo, come si dice. Siete soddisfatti di quanto il Governo vi ha coinvolto?
Allora, rispetto al metodo siamo assolutamente insoddisfatti, molto critici, nello stesso tempo molto preoccupati, perché si interviene su delle, diciamo, delle prospettive che sono alquanto delicate a ridosso di una approvazione di un decreto legge sul quale esprimiamo molte perplessità rispetto ai tempi, rispetto alla mancata consultazione, rispetto al mancato confronto. Ricordo che un anno fa è avvenuta la pubblicazione del documento del PNRR, 27 aprile del 2021. Siamo arrivati al 12 aprile 2022 con la presentazione di 7-8 slide, quindi nemmeno di un testo nelle mani delle organizzazioni sindacali, che poi è risultato cambiato nelle ore successive fino ad arrivare ad un'approvazione in Consiglio dei Ministri che non porta ancora a un testo definitivo. Quindi un metodo assolutamente inaccettabile. Ciascuno di noi, ognuno a vario titolo, avrebbero potuto dare un contributo importante. Tutto questo è mancato ed è molto grave, perché di PNRR, l'ho detto in altre occasioni, ce ne sarà solo uno nella storia del nostro paese, non ce ne saranno altri.
Ma la condivido completamente, pure io non faccio il sindacalista, io faccio il parlamentare, però il Parlamento, i componenti della settima commissione di Camera e Senato, la maggioranza non ha avuto un trattamento migliore delle organizzazioni sindacali che si occupano di scuola. Questo è grave sotto l'aspetto pratico, tecnico, è grave sotto l'aspetto politico. Guardate, non è la prima volta che lo stiamo denunciando, di venire a conoscenza di percorsi ministeriali che poi riguardano il Parlamento, quindi non semplicemente atti propri del Ministero, ma che riguardano il Parlamento, di cui si viene a conoscenza pochi giorni prima della presentazione ufficiale. È ancora più grave come metodo perché, appunto, come diceva Ivana Barbacci, qui si tratta del PNRR, si conoscevano gli input sul reclutamento, per esempio, del PNRR da più di un anno. Si comprendeva e si sapeva direttamente o indirettamente che il Ministero stava giustamente lavorando ad un testo, 13 articoli, quindi un tema non banale, e sul metodo non si può informare circa 2-3 ore prima della riunione del Consiglio dei Ministri i capigruppo di Camera e Senato. Prendere o lasciare, mi verrebbe da dire, rispetto al fatto che comunque si tratta di PNRR, siccome è una delle riforme abilitanti del PNRR, cioè quelle che se non le si portano fino in fondo non danno la possibilità di ottenere le risorse economiche europee, insomma sembra quasi studiata apposta per dire è così, punto e basta. Non mi piace quindi il metodo, l'abbiamo più volte detto, questa volta lo dico con chiarezza ancora più forte delle altre: non ci bastano le scuse del Ministero e del Ministro. Su questo aspetto si è giocato una partita che assolutamente non ci è piaciuta. L'ho già detto al Ministro e continueremo a dirlo. Detto questo, siamo pronti per tentare di migliorare, come sempre, con buonsenso e ragionevolezza, il testo al Senato e poi alla Camera, presumo però per i tempi soprattutto al Senato.
Eh sì, grazie, anch'io penso che alla fine la lettura sarà come al solito una sola, poi speriamo sempre di essere smentiti, perché è un provvedimento importante, sarebbe importante, visto che il bicameralismo ce lo siamo voluti tenere, sarebbe importante sfruttarlo. Come sappiamo, il provvedimento nel merito riguarda sostanzialmente due macro argomenti, no? Sono, uno riguarda la formazione iniziale e il reclutamento, la selezione dei docenti, e una seconda parte invece riguarda la cosiddetta formazione incentivata, che peraltro è una di quelle che tra la prima e la seconda bozza circolate è cambiata di più. Però ci arriviamo con calma. Partiamo da formazione iniziale e selezione. Siccome sono questa seconda domanda, siccome i due temi sono cruciali, io la separerei proprio in due, così vi chiedo un punto puntuale, scusate il gioco di parole, su ciascuno degli elementi che corrispondono formazione e selezione. Quindi chiederei a Gabriele di partire dalla formazione iniziale, poi ne faremo poi un secondo passaggio invece sulla selezione.
Beh, io parto da ciò che era contenuto nel PNRR, che è un po' la nostra bussola, e l'Europa e l'Italia si erano presi un punto fermo, ovvero coprire con regolarità e stabilità il ruolo degli insegnanti. Dovrebbe essere normale e scontato, ma insomma in questo paese di normale e scontato anche questo punto in questi ultimi anni soprattutto non è stato così, quindi è giusta l'indicazione contenuta nel PNRR. Io rispetto a quello che leggo ci sono alcuni punti positivi, altri come dire che non mi convincono. Beh, innanzitutto vorrei però che si potesse partire ascoltando il mondo universitario, perché le esperienze dei percorsi precedenti, dalle SIS al FIT, TFA, ci insegnano che chi ha lavorato nel mondo accademico su questi percorsi ci possa essere, come dire, assolutamente d'aiuto, perché qui si tratta di cambiare le regole di ingaggio per diventare insegnanti e non si può fare una volta ogni 3, 4, 5, 10 anni. Quindi siccome stiamo toccando queste regole, le dobbiamo toccare con una filosofia, cioè una volta per tutte, magari non sarà assolutamente così, però dobbiamo, come dire, essere molto delicati su questo, perché la qualità dell'insegnamento passa attraverso il tema del reclutamento, il percorso di formazione iniziale e di selezione. Quindi è fondamentale ascoltare anche i vari soggetti, ribadisco, il mondo universitario che si è occupato in questi anni, per capire cosa salvare, i punti da tenere fermi, cosa assolutamente migliorare. Poi occorre programmare, cioè il fabbisogno. Il Ministero può sapere qual è il fabbisogno ogni anno rispetto agli insegnanti che vanno in pensione. La programmazione riguarda anche gli insegnanti abilitati. C'è un mondo della scuola statale, ma c'è anche un altro mondo della scuola non statale, paritaria. Hanno bisogno di insegnanti abilitati. Noi siamo a un livello paradossale in cui in alcune regioni, in alcune scuole non statali, il 60-70% degli insegnanti è non abilitato, e noi sappiamo benissimo per avere la parità scolastica occorre avere insegnanti abilitati. E poi il concorso deve essere fatto con strumenti che individuano chi sa insegnare.
Ti fermo un attimo, Gabriele, sul tortoso ci arriviamo dopo. Volevo sentire Ivana Barbacci solo sulla questione della formazione iniziale. Si ribadisce, dopo la parentesi, vabbè lo dico io, non incomprensibile di Bussetti, in cui aveva eliminato qualsiasi percorso di formazione alla docenza, si ribadisce con questo provvedimento che per insegnare non bisogna conoscere solo le discipline, ma bisogna anche avere delle conoscenze legate alla pedagogia, alla didattica, eccetera. Quindi ci si forma all'insegnamento, oltre che sulla disciplina che si deve insegnare. E viene ribadito che bisogna fare anche tanta formazione sul campo, il famoso tirocinio. Questo tipo di impostazione, cioè tornare a un percorso di formazione non solo disciplinare e un tirocinio, convince il sindacato, almeno convince la CISL?
Da questo punto di vista mi trova molto d'accordo l'impianto di curvare il percorso di formazione iniziale per poter accedere al ruolo dell'insegnamento, curvarlo non su aspetti contenutistici legati esclusivamente alle discipline, ma finalmente sull'imparare ad insegnare, perché questo è il tema. Per poter selezionare e poter preparare le nuove generazioni a fare l'insegnante bisogna partire da un titolo di studio, evidentemente, quindi la laurea, qualunque essa sia, deve essere la base contenutistica su cui poggiare però uno specifico percorso che certifica le competenze metodologico-didattiche e soprattutto pedagogiche per poter andare ad insegnare. Quindi questo è un aspetto fondante, importantissimo, che io apprezzo in generale quando si parla di selezione del personale docente. Però sono molto d'accordo con quello che diceva l'onorevole Toccafondi in termini di mettere insieme e far sì che si possa dialogare tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università, perché in questi anni faticosi in cui non si è nemmeno valutata bene il fabbisogno di quanti erano il personale che aveva necessità ad esempio di abilitarsi, siamo sempre stati alla rincorsa ad esempio di autorizzazioni al numero di posti di TFA che erano molto significativi al sud ma troppo pochi al nord, e quindi erano inversamente proporzionali con il fabbisogno degli insegnanti. Cioè, noi dobbiamo fare un esame a medio e lungo termine di qual è il fabbisogno, che per noi però rimane un fabbisogno costante, perché noi non ci possiamo limitare alla formazione iniziale solo in termini di numeri corrispondenti ai posti da mettere in ruolo. Lo diceva sempre l'onorevole Toccafondi, abbiamo anche le scuole paritarie a cui destinare la nostra attenzione. Quindi il percorso abilitante, che deve essere un percorso forte, stringente, deve parlare a tutti coloro i quali vanno a fare l'insegnante anche a tempo determinato. Non basta e non è sufficiente abilitare esclusivamente tanti quanti sono i posti da mettere a concorso. Tutto questo è un pacchetto che deve essere concertato con l'università, perché uno dei timori è che l'università non riesca nei tempi previsti da questo decreto a costruire questi centri di Ateneo che sono stati previsti, che sono immaginati per poter corrispondere a questi 60 crediti formativi, non riescano le università a dedicare tempi, risorse, personale a questa specifica curvatura delle università statali. Sfido chiunque a impostare da qui al prossimo settembre centri di Ateneo con le figure preposte e con tutto pronto per partire in termini di messa a regime di questo intero impianto.
Sì, Ivana, questo sicuramente è uno dei problemi, ne abbiamo parlato nelle vecchie puntate, nelle scorse puntate di Prima la Scuola. Invito gli ascoltatori ad andarseli a sentire, anche perché è un problema che riguarda anche la specializzazione sul sostegno, scienza della formazione primaria, che sono comunque anche lì, ci sono esattamente le stesse tipologie di problemi che tu hai evidenziato per la futura abilitazione. Quello che mi fa un po' paura, da persona che fa l'osservatore di questi fenomeni, è che questa questione del tempo, della fretta con cui dobbiamo per forza assumere 70.000 persone entro il 2024, eccetera, 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 poi però non, io ho la preoccupazione che messa in discussione a quel punto la qualità sia della formazione, perché ci sono previsti dei percorsi accelerati di soli 30 CFU, sia della selezione. Quindi dobbiamo tenere insieme le esigenze di tutti, delle università, dei docenti che magari già insegnano da alcuni anni, ma anche della scuola, ad avere docenti preparati adeguatamente e selezionati, aggiungo. Tu della parte concorso, diciamo così, cosa ne pensi?
Allora, sulla parte relativa ai concorsi ordinari è una competenza dello Stato e su questo non mi sento di dare giudizi, se non sono convinta che l'auspicio di un concorso ogni anno sia assolutamente un'utopia, e quindi nel giro di qualche tempo la realtà si porrà davanti in tutta la sua crudeltà in termini di impegno politico disatteso. Sono molto invece contraria rispetto al metodo, alla risposta che è stata data ai precari. Ai precari intendo dire a quel personale che oramai in forza all'amministrazione per più di 36 mesi, per un certo verso gli vengono semplicemente abbonati il 50% dei CFU, per poi misurarsi con un sistema che reitererà le prove computer based a crocette. E quindi su questo abbiamo espresso grandissime perplessità nei concorsi ordinari attuali. Rimangono le perplessità delle computer based a crocette, perché non è adeguato alla complessità della valutazione in ordine alla professione che si va selezionando, è assolutamente inadeguato per chi il precario lo fa da più di 36 mesi e sta in classe. Lo dico in maniera molto chiara, noi avremmo auspicato che in parallelo col sistema dei concorsi ordinari ci potesse essere un canale di pieno attingimento, di continuo attingimento in ordine sia alle supplenze ma anche in ordine alle nomine in ruolo, che possa riguardare tutti i docenti precari con oltre 36 mesi, che possono essere misurati da un lato con un'abilitazione per chi non ce l'ha, e a noi non ci dispiace nemmeno un'abilitazione di 60 crediti, perché non serve fare uno sconto, a noi servono persone preparate. Quindi nel mentre che fanno gli incarichi annuali, svolgono la propria attività professionale, possono svolgere un'abilitazione, possono prendere un'abilitazione anche piena a 60 crediti e poi misurarsi con un anno di prova stringente che finalmente decide se queste persone che nel frattempo stiamo utilizzando siano davvero meritevoli di essere assunte in ruolo Oppure, se non lo sono, gli smettiamo di far fare quel mestiere anche da incaricati annuali, anche da supplenti, perché se non sono adeguati non vanno bene nemmeno a fare i supplenti, non solo come docenti di ruolo. E in più i termini di un concorso l'anno sono assolutamente inadeguati, quindi noi i 70.000 posti non li occuperemo.
Nessuno sconto sui CFU, invece proviamo a immaginare un percorso che tenga conto del fatto che queste persone sono in classe. Gabriele Toccafondi, cosa pensa invece del concorso?
Beh, innanzitutto è fondamentale avere un percorso di reclutamento e formazione, l'abbiamo detto finora. Noi è dal 2018 con Bussetti, con la demolizione del FIT, che non abbiamo più un percorso, e così, come dire, non aiutiamo i ragazzi che vogliono insegnare, non aiutiamo i genitori, i ragazzi a scuola. Quindi occorre una soluzione definitiva, perché anche questo aspetto, che poi cambia governo e bisogna cambiare o demolire, non va bene. Io più in generale e per brevità direi questo: noi vogliamo che i concorsi possano individuare i migliori insegnanti in circolazione. Il concorso con domande aperte dalla bozza del decreto dovrebbe partire dal 2025. Quindi noi 70.000 a tempo indeterminato dovremmo trovarli con la modalità precedente, cioè quella stabilita per legge, e quindi con le domande a crocette. Io penso proprio che con questa metodologia noi non potremo mai individuare i migliori insegnanti possibili, cioè chi sa insegnare, perché un conto è conoscere a memoria la data della scoperta dell'America e un conto è stare in classe. Su questo io concordo. Chi ha molti anni di servizio, quindi i 36 mesi, e ha lavorato bene e ha dimostrato di sapere insegnare, di saper fare l'insegnante, cioè non solo nozionistico, la crocetta, ma anche un percorso educativo, su questo deve essere non aiutato, ma si deve tenere in considerazione questi aspetti. E poi la nostra preoccupazione su questa fase di concorso è la fase transitoria. Cioè, attenzione, perché in questo paese ciò che è transitorio spesso, per quanto mi riguarda non volentieri, rischia di diventare definitivo. Questi riassunti sono le questioni.
Grazie Gabriele. Veniamo all'ultima parte, non so chi vuole cominciare, abbiamo 5 minuti. La questione della formazione incentivata, chiamiamola così, che in teoria da PNRR dovrebbe essere legata alla carriera, così non è sostanzialmente, però c'è questa cosa, dei blocchi di formazione in parte obbligatorio, in parte no, non voglio scendere troppo nei dettagli, che viene incentivato, la cui partecipazione viene incentivata economicamente, anzi non solo la partecipazione, ma anche si parla di valutazioni in itinere e finale a cui vincolare questo salario aggiuntivo, non so come definirlo. Su questa è prerogativa prettamente sindacale la parte che riguarda diciamo i salari dei nostri docenti, quindi chiedo al sindacato che ne pensa di legare una parte dello stipendio o comunque del riconoscimento economico dei nostri docenti all'aver fatto o non aver fatto della formazione.
Allora, penso che questa sia davvero un'occasione sprecata, perché il tema della formazione è cruciale e il passaggio tra la scuola prima della pandemia e la scuola dopo la pandemia doveva essere caratterizzato esclusivamente su un investimento in termini di qualitativi e in termini quantitativi sulla formazione del personale. Quello che io leggo nelle bozze che circolano è diciamo un esercizio maldestro che entra a gamba tesa con un decreto legge su una materia del tutto contrattuale, perché ricordo che l'ultimo contratto stabilisce che i criteri generali per l'assegnazione delle risorse sono destinati alla contrattazione integrativa e anche le attività di formazione sono competenza del collegio dei docenti. Quindi stiamo entrando dentro un'aurea di normative che si intersecano, tenendo conto semplicemente che c'è una spinta legittima dell'Europa che dice dobbiamo qualificare il personale docente con una caratterizzazione in termini di formazione. Bene, allora intanto il personale andava qualificato tutto, non in parte, quindi serviva un grande investimento in termini di contratto nazionale che restituisce più risorse da destinare a un maggior carico di lavoro in termini di formazione obbligatoria per tutti, non per alcuni, che dopo 3 anni si fanno misurare le proprie competenze, di questi solo il 50% sembrerebbe aver diritto ad un presunto aumento contrattuale del quale non si conosce l'entità. Dopodiché la consegna alla contrattazione nazionale è una consegna del tutto vincolata, sub iudice, perché addirittura si interviene andando a intervenire su un fondo già previsto per il contratto collettivo nazionale di lavoro senza aggiungerci un euro e mettendo tutta una serie di indicazioni e di indicatori che sterilizzano di fatto la contrattazione nazionale. E tutto questo per mettere in asse una serie di interventi che durano 3 anni che sembrano legittimare più la scuola di alta formazione che non la vera esigenza di formazione di tutto il personale che invece doveva essere pianificata in maniera organica e diffusa a tutto il personale. Se non ci saranno interventi importanti e significativi, ci sarà solo confusione e addirittura si va a ledere quel poco che c'era di risorse economiche che erano destinate al recupero dell'inflazione. Questo è molto grave, lo combatteremo fino alla fine.
Ma noi ribadiamo, la qualità della scuola passa dagli insegnanti e quindi dalla qualità degli insegnanti. E quindi la formazione, soprattutto quella iniziale, è fondamentale, così come è fondamentale il reclutamento, la selezione, la formazione in itinere, la retribuzione e anche degli incentivi di merito. Quindi noi non siamo mai stati contro il merito, ma già nella legge 107 eravamo stati fautori anche del fondo del merito, per il merito che per noi doveva essere migliorato e non demolito, come tanti aspetti della cosiddetta buona scuola. Rispetto alla formazione incentivata, noi non siamo ideologicamente contrari, quindi il merito attraverso la formazione continua può essere uno strumento, però io faccio difficoltà a concepire il percorso che il Ministero vuol dare a questo percorso. Innanzitutto la copertura economica, perché io nella bozza del testo del decreto, nei 13 articoli che riguardano la scuola, non ho trovato una copertura economica a parte i primi 2 anni, quindi col PNRR. E ultimo aspetto è la valutazione dei percorsi, cioè con quali criteri poi verranno valutati questi percorsi. Quindi se da un lato è giusto e opportuno riscrivere questo percorso dal reclutamento, la formazione iniziale, la selezione, il tema della retribuzione, anche su questo la maggioranza ha lavorato con gli emendamenti sulla legge di bilancio, anche su questo io, è un altro punto che chiedo da sempre al Ministero, chiarezza su queste risorse, fino agli incentivi. Noi non siamo assolutamente contro gli incentivi, però i criteri devono essere oggettivi, chiari e devono aiutare gli insegnanti a migliorare il loro percorso, perché migliorare il loro percorso, quindi la qualità dell'insegnamento, va con un effetto domino chiaro e netto a migliorare la qualità della scuola e quindi a favore dei nostri ragazzi.
Sì, grazie Toccafondi, grazie Barbacci. Mi sembra di poter riassumere la vostra posizione dicendo che, come dire, siamo in un quadro complessivamente che poteva essere una grande occasione e che fino a quando non saranno chiari i nodi che voi avete elencato, che mi sembra peraltro vadano, tutte le vostre osservazioni vadano in una direzione molto simile, con pochissime distinguo, senza la soluzione di questi nodi il rischio è davvero di sprecare questa grande occasione, che non sono tanto i soldi del PNRR, come spesso si dice, ma proprio l'idea che questo PNRR dovesse essere funzionale a dei cambiamenti strutturali. Questi cambiamenti strutturali rischiano di essere la vera occasione persa. Ci sono ancora 2 mesi di tempo in Parlamento per migliorare il provvedimento. Lo chiedo solo a Ivana Barbacci, che in Parlamento non c'è. Quanta fiducia ha che le cose possano davvero cambiare per il bene della scuola?
Beh, l'esperienza mi insegna che il percorso parlamentare talvolta è viziato dai tempi e dalle sintesi che talvolta non tengono conto della qualità degli interventi. Quindi certamente i 60 giorni li utilizzeremo tutti per spingere affinché ci siano le modifiche adeguate. E poi vedremo anche quale sarà la strada da percorrere per poter arrivare a migliorare il più possibile un testo da consegnare anche ad un percorso contrattuale tutto in salita. Quindi sono molto realistica, né pessimista né ottimista, sono realistica.
Grazie Ivana Barbacci, grazie Gabriele Toccafondi che insomma sarà nostro ospite, lui qui è padrone di casa, quindi è per questo che ho lasciato l'ultima parola ad Ivana. E buon lavoro a entrambi, la scuola italiana ne ha bisogno. Grazie ancora.
Grazie, grazie,
grazie
a voi.
Grazie, grazie.
C'è davvero solo il tempo per i saluti, quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.